Prova? Sì. Guarda, io non parlerò del 15 ottobre, anche se sarebbe anche giusto farlo, perché tanto abbiamo avuto questa pratica diffusa di farlo da mezzanotte alle 4 del mattino, tutte le notti che ci hanno preceduto, quindi poi magari i compagni si agitano perché sono temi ancora anche al cospetto della magistratura, fa bene chi può, chi lo ha fatto anche molto bene come Tony a tirarlo fuori. Magari vediamo se viene fuori con la discussione, però vorrei riportare un po' le questioni anche per riprendere Benedetto, che mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto, non perché l'ha proletarizzato banalmente, ma perché oggi abbiamo bisogno di uno spazio reale di discussione. E per esempio la vicenda del reddito, Andrea spero che mi sa, ah perfetto, la vicenda del reddito oggi ci interroga per esempio proprio sulla questione specifica del riformismo, ovvero il reddito è un'istanza riformista, cioè un'istanza di riforma del welfare state. E credo che oggi non abbia senso parlare di riformismo e rivoluzione, poi ho in testa dei riferimenti teorici, Kral, uno di quelli che il prof spesso ti fa leggere. E però la questione è un'altra, cioè c'è un riformismo che apre e un riformismo che chiude, c'è un riformismo che ti dà una traccia sulla quale poi tu devi potenziare, e c'è il riformismo che invece ti frega subito e lo vedi lontano un chilometro, il puzzo magico di cui si parlava lo senti al volo. Allora, sulla vicenda del reddito sono anni che ci interroghiamo con le lotte, con l'organizzazione sociale e via discorrendo. È una tematica che si incardina esattamente su questa ambivalenza del riformismo sì, riformismo no, o di quale riformismo è utile ai movimenti rivoluzionari, per dirla con parole povere. Allora, c'è un riformismo che non è utile, e che quello che purtroppo poi nella funzione gazzopardesca dei movimenti l'abbiamo anche trovato dentro casa, poi fuori, poi un giorno lo appaltiamo alle associazioni giuridiche, un altro giorno lo riportiamo dentro i movimenti, sicuramente diventa materia propria dei partiti di governo o del futuro governo che auspicano avere, e ad esempio un'istanza come quella anche auspicata dal DIN, che poteva essere una cosa utile per i movimenti, se viene schiacciata su una dinamica ben seria di reddito di sussistenza, di sussidio di disoccupazione, e a questo in più aggiungi che il vincolo con il lavoro precario, con il famoso welfare to work, è dato dentro la proposta, o sai già che lì andrà a parare dopo le prime due riunioni con questo famoso gabinetto di commissione che il BIM si auspica di istituire. Poi Andrea sa anche bene che c'è un aspetto di fondo tra i compagni anche che hanno costituito il BIM, ma quando si fa politica e quindi si affrontano le cose e si dice quello che è giusto dire. L'istanza del sussidio di disoccupazione posto come reddito minimo di miseria non serve a nessuno, non è un riformismo utile ai movimenti, che si interrogano anche sul piano tattico di affrontare, aggredire la complessità, di avere la capacità di creare il combinato disposto necessario tra conflitto da un lato e consenso dall'altro, parole trautate anche male, in nome di queste parole hanno fatto tante cazzate altri compagni, no? Però le cose buone ce le teniamo. Allora, quindi, coniugare una forma di intelligenza sovversiva con la giusta mediazione, secondo me, non è un errore né metodologico né strategico. Ma se però non abbiamo noi in testa quello che vogliamo, e quindi mi ricollego a quello che diceva Francesco all'inizio, che penso sia un po' anche il modo per interrogare i movimenti oggi qui e le realtà sociali, cioè quali sono le forme di accumulazione, di conflitto, di potenza, di contropotere, dei contropoteri che sui territori possiamo mettere in campo a partire dalla vicenda del reddito, cioè quali sono le forme, le pratiche, anche se non sono immediatamente dirette, di fare della questione del reddito una questione avanzata, non arretrata, dietro le peggiori scrivanie dei neoliberisti, tecnografi, che tra l'altro in alcuni paesi europei questa istanza del reddito come welfare to work lo hanno adottato da 30 anni, adesso stanno addirittura ripensando, visto che l'austerity vale per tutti, quindi saremmo in un ritardo tremendo, mostruoso rispetto anche a quello che, se volete, è stato fatto. Ma la cosa fondamentale è che dovremmo in qualche modo tutti quanti osservare e tentare di interrogarci su di essa è però anche la traccia dell'inizio di questo seminario, che è la costituzione biopolitica delle lotte, e quindi la capacità di organizzare il comune e avere la capacità di portarti la gente a riappropriarsi del reddito, vuoi che sia di una casa, vuoi che sia del bene e dei generi alimentari, vuoi che sia della condivisione della conoscenza attraverso anche i ragionamenti che abbiamo fatto sulla produzione reale che avviene sulla rete, e i ragionamenti che quindi ti portano a interrogarti su dov'è il lavoro vero oggi, reale, per usare le categorie precedenti. Ora, su questo, come legarsi alle dinamiche di conflitto, credo che abbiamo tante ipotesi davanti. Spagna stanno cominciando, dentro un contesto di conflitto sicuramente più generalizzato, a mettere in campo delle dinamiche di pratiche, di riproduzione, di visibilità, di protagonismo, di forme costituenti di questo comune, perché se no c'è il comune di Roma che ti dà il reddito, non c'è il comune organizzato come costituzione biopolitica delle lotte. E su questo dovremmo avere quindi la capacità di cogliere il miglior riformismo e di rimanere profondamente antidialettici, cioè lasciare i sistemi di controllo ai funzionari della dialettica.
Boris. Ma no, anch'io provo ad aggiungere, come dire, due o tre questioni che seguono gli interventi di Benedetto, di Tony, insomma, che pongono delle questioni, come dire, anche per l'autunno alle porte, l'autunno politico che, come dire, l'anno politico che si sta per aprire, come dire, di fronte a noi. E, come dire, prima di tutto io volevo, come quasi come premessa, immediatamente porre anche la questione della moneta del comune fuori da qualunque tipo di faticismo, ma immediatamente collegata a dei processi di soggettivazione e dei processi di auto-organizzazione che, fuori dai quali, come dire, non esiste alternativa costituente possibile, esiste soltanto, come dire, pensare soltanto a dei fetici disincarnati rispetto alla produzione di lotte e di mobilitazioni. E su questa cosa qui io penso che noi abbiamo una questione, che già Tony sottolineava, molto importante di fronte ai nostri occhi. Bisognerà che quest'anno politico si riprenda la questione europea in maniera forte all'interno delle nostre mobilitazioni. Su questo penso che gli appunti apparsi sul sito di Sandro Mezzadro e Federico Raola ci indicano quantomeno delle piste politiche, nel momento in cui soltanto chi pensa alla fantapolitica può pensare che si sta uscendo da questa crisi. La crisi si sta aggravando, è come dire, nell'interdipendenza del capitalismo globale finanziario all'interno del quale viviamo, non si potrà che estendere anche in forme differenti al nord Europa, anche alle aree che oggi meno vivono il disagio di questa crisi. E quindi il nostro compito politico sarà continuare su questo percorso, come dire, di costruzione oltre i confini nazionali, perché l'abbiamo imparato anche in questi anni di lotte. Sui confini nazionali non si riesce a vincere, non c'è possibilità di un piano di lotta possibile rispetto ai mercati finanziari transnazionali che immediatamente si pongono su un altro piano. E questo penso sia una questione veramente dirimente per continuare il lavoro politico anche fatto durante questi anni, meeting fatti anche nell'area euromediterranea come a Tunisi immediatamente dopo le insurrezioni e le rivolte, i meeting costruiti sul nodo tra sapere e reddito in tutta Europa che hanno seguito la mobilitazione di Vienna di 3 anni fa, cioè riprendere in maniera forte e costruttiva anche quel percorso politico che ci permetta in un qualche modo di stare realmente all'altezza della situazione presente, perché quello che alcuni compagni non capivano quando provavano come dire, a fare accordi e accordicchi con la varia rappresentanza nazionale, che sia quella politica che sia quella sindacale, è che ormai questi qui decidono praticamente meno di zero rispetto alla Banca Centrale Europea o ai mercati finanziari globali. possono cambiare assolutamente nulla, e già questo è il dibattito politico dei giornali, Monti dopo Monti, a prescindere da chi votate, potete votare chi volete, quella decisione formale ve la lasciamo, ma le politiche di Monti non si toccano dopo Monti. E questo qui è il problema politico che ci pone anche di conquistare una dimensione europea delle lotte e dei conflitti, anche guardando, come dire, a quelli che sono degli esempi passati che anche qui ci possono dare delle indicazioni. All'interno del seminario sull'insolvenza che abbiamo fatto quest'anno, di cui parlava Bartleby e di cui parlava Antonio, fatto quest'anno a Bartleby, c'è stato un incontro sull'Argentina molto bello con Miguel Mellino e Sandro Mezzadra. Beh, io penso veramente che guardare all'Argentina del 2001 possa darci delle tracce politiche all'interno delle quali immediatamente, anche in un'ottica completamente postcoloniale, guardare alle robe successe lì 10 anni fa come, come dire, una pista, un presagio rispetto a quello che potrà succedere oggi in Europa, e guardare anche rispetto all'Argentina, che il modo in cui è uscita attraverso l'insurrezione del 2001 da quella crisi è stata dettata anche da una questione continentale sudamericana, senza la quale non sarebbe stato possibile che neanche l'insurrezione argentina del 2001 portasse, come dire, a quel tipo di uscita da quella crisi che aveva portato in miseria quel paese, sotto la guida delle stesse logiche neoliberali dei mercati finanziari che oggi viviamo sulla nostra pelle. Come dire, penso che anche non solo rispetto ad un innomade, al passaggio in avanti dall'accumulo di materiali a come dire, la costruzione di immediatamente di discorso politico come pratica politica, ma per l'intero movimento in questo paese, non solo vadano riprese queste tracce, vada ripensata all'altezza della situazione presente quelle che sono delle questioni politiche che ci troveremo nell'autunno che abbiamo alle porte.
Ciao a tutti. No, io mi chiedevo appunto, a partire da, diciamo, da tutte queste giornate di elaborazione collettiva, di ascolto delle persone che, diciamo, dei partecipanti al collettivo di Nomade, che sono state molto interessanti, volevo, se siete tutti d'accordo, spostare un attimo l'attenzione su una questione più di prospettiva, di progettualità rispetto all'anno che viene, e come spunto il lavoro di inchiesta che voi avete messo sul sito di Unomade come possibile traccia di un'inchiesta che possa coordinare in qualche modo, senza dare una traccia unica di tutte le inchieste che vorranno mettersi in atto questo anno, e voi avete anche ipotizzato una serie di domande per l'inchiesta. Io mi chiedevo come voi siete arrivati a proporre queste domande e che progetti avete rispetto a questo anno, per cui anche tenendo conto degli argomenti che sono affrontati questa mattina, ma declinandoli in termini un po' progettualità che voi vi date per questo anno che viene, anche per dare degli spunti a noi che in università vogliamo portare avanti un progetto di ricerca e magari anche di inchiesta, come poter saccheggiare anche un po' le vostre idee, le vostre proposte. Per cui non vorrei che cadesse un po' nel vuoto questo intervento, perché è seguito da altri interventi, per cui però se riusciamo a darci uno spazio anche limitato per parlare dei progetti del nuovo anno che si possono condividere, credo che sia una buona idea.
E adesso c'è Marcus, c'è stato un cambiamento perché Marcus è un compagno tedesco che ha fatto ben 2000 passachilometri per venire qui a questo incontro di Nomade, e poi dei tempi per cui lo facciamo intervenire adesso. Marcus è un compagno che ha fatto parte del gruppo di Fels di Berlino, di Occupy Frankfurt, lo conosciamo perché ha partecipato a delle molte iniziative sul piano europeo, soprattutto nell'ultimo anno. Lui parlerà in inglese e Dario Novaio lo tradurrà in italiano.
Due microfoni.
Yeah, first, thank you that I can speak a bit in your... I did not really understand everything what you said before. So I think what I might say now is a little bit out of the overall framework that might be, but at least in a sense we did also a con-research, a militant investigation, as we call it in Germany, around unemployment.
Ok, non ho capito completamente tutta la sessione della mattinata. Nonostante tutto spero di non uscire fuori dalla cornice del discorso che è stato fatto fino ad ora. Vorrei parlarvi dell'esperienza di corricerca che è stato fatto sul settore della disoccupazione in Germania.
Our group participated in the Euromayday process, which is, as we see it, was a little bit too early in the sense that we see the same pictures now on the streets in Occupy, also in the Acampada movement, in expressing the subjective point of you suffering from capitalism. So that people make their signs and the same, okay, I am suffering and so on and so on. And this was something we had in common, I think, during the Euromayday process with other groups in Milano and in many places, to come from not a point of view of an organization says we are suffering so and so, but every individual can try to make their voice on the street and in discussions.
Allora, vengo dall'esperienza dell'Euromayday. Possiamo dire che questa esperienza tiene dei punti di affinità con quelli che sono stati i movimenti degli Acampadas e di Occupy. Infatti la gente non solo partecipava in questi movimenti per esprimere la loro condizione di sofferenza e il loro malessere, ma anche per poter dare voce e protagonismo a questo tipo di soggettività.
We all also had, in the European discussion at least, always the same desire for how to organize precarious people. The subjectivity of the precarious migrants, the creative workers, the people, temp workers and so on. We all know that the traditional trade unions and other parties do not represent us anymore, they do politics in our style, and we did not really manage to make a stronger organization. And this was the reason why we started to think, how can we might achieve this? And our solution was that we combined the community organizing from Saul Alinsky and the organizing discussions around the SEIU in the United States, Justice for Janitors campaign, and the militant investigation and research of the Italian Congress of the 60s.
Allora, avevamo il problema di come organizzare la società complessiva che era investita dalla precarietà, i migranti, i disoccupati, tutto ciò che investe, diciamo, la società nel suo complesso. Questo tipo di domande abbiamo cercato di risolverle prendendo spunto dalle forme di organizzazione come per esempio Justice for Janitors negli Stati Uniti, ovvero l'organizzazione del lavoro domestico migrante che è stato creato negli Stati Uniti, un movimento dal basso, come allo stesso tempo veniva preso come esempio la corricerca italiana di cui stiamo parlando oggi.
The militant investigation in the 60s was centered on the fabric, and they had a place where to go, where to investigate, where people come, and also the urban areas around the fabric. So it was not only an investigation into the workplace, it was an investigation on the life itself. That was also the reason why we took this methodology or method coming together in the individualized world we are living in right now in Berlin and other places.
Allora, la corricerca che chiaramente viene trattata in questo caso non è la stessa corricerca, no, che chiaramente veniva fatta negli anni 70 nella fabbrica, e chiaramente investe, come già è stato detto, in queste giornate tutta quanta la composizione sociale. Quindi a partire da questo dato diciamo si sono approcciati per fare questo lavoro.
We were thinking about doing research either in a district in a certain part of Berlin, or doing it on a specific sector of work, or when we choose unemployment. Just to, in the pre-research, pre-analysis, pre-discussions, we were just thinking, okay, what is the core regime of making people precarious? And this is also what we think links now to the crisis, at least in Europe. Okay, the German unemployment reform, or the German reform of the labor market, 2003, the Agenda 2030, which was the core of this agenda, was to reform the unemployment system. Okay, to combine the social welfare system and the old unemployment system to a new form, a core form of not only organizing unemployment on unemployed people, but intervene and structure the whole labor market by introducing what is now the big problem, cheap labor. Make labor as cheap as possible. This is the main agenda of Agenda 23, and which led to the fact that Germany is more competitive to other regions in Europe.
Quindi questo tipo di ricerca è stata fatta dentro un quartiere di Berlino specifico, al di là del fatto che diciamo, la varietà dei soggetti dentro questo quartiere erano dei più variati, quindi non si investigava semplicemente la composizione disoccupata di questo tipo di spazio. L'ipotesi di pre-ricerca erano appunto i presupposti che si basavano sulla riforma del lavoro che è stata fatta in Germania, una riforma del lavoro che ha cercato di combinare il welfare e la disoccupazione, precarizzando, no, intervenendo su tutto il mercato del lavoro complessivo attraverso il lavoro precario, il lavoro a basso costo.
Ok, the head of this commission that time was Peter Hartz. He was the manager of the human resources department of Volkswagen in Hannover. And this is quite important. His view of one of the biggest factories we have in Germany, automobile factory, he had the vision of the Atem der Fabrik, of the breathing fabric. It is, in terms of high production, you breathe in new labor forces. In terms of low production, you breathe them out. This is the Atem der Fabrik. This is a great concept. You wrote a book, and before Schroeder and Power, they were both parties. They decided, okay, we don't need only this for Volkswagen, we need it for all the other companies as well.
Una riforma del lavoro che è stata attuata da Peter Hartz, che prima di essere ministro del lavoro era stato manager della Volkswagen, quindi diciamo un'impostazione manageriale che è stata direttamente implementata, no, dentro le politiche del lavoro in Germania, che già erano state avviate dal governo precedente, da Schröder.
The other thing is the problem of the so-called new economy. So the new kind of labor, where we also say immaterial work or immaterial labor, and the self-entrepreneurship kind of work. This was also the desire to find management tools for people to mobilize to form new companies.
Inoltre questo è anche il problema della nuova economia, che ha cercato di trovare altri strumenti manageriali per fomentare l'autoimprenditoria su questi nuovi settori.
Ok, sorry to make a joke, but the main thing that the job center does is, if you're getting unemployed, for example, in Hannover, you sit in front of the job center manager, and he will give you a big questionnaire about 50 pages or something. And then you have to pick in all your skills, everything you have done in the last years, everything you can do, small things, soft skills, hard facts, blah blah, everything. So you are getting profiled. The reason why they're doing this, of course, that the management in companies in the areas can look together with the job center guys. Okay, what kind of workforce do we have in the surrounding area of the certain factory or company, so that the air that they can breathe is not polluted, or is, let's say, is that they can really manage and can say, okay, what kind of free workforce do we have around the factory, what kind of branches within the factory we can now fill up with new forces because this player is skilled already. Just to make it smooth.
Quando una persona disoccupata va dentro un ufficio di collegamento in Germania, quello che gli viene offerto è un questionario di circa 50 pagine, dove la disoccupata o il disoccupato deve raccontare tutta la propria esperienza formativa e professionale. Questo chiaramente a vantaggio delle imprese che negli intorni di queste zone possono chiaramente conoscere esattamente quali sono le domande specifiche di quel territorio e chiaramente cercare manodopera economica a basso costo direttamente senza nessun costo esterno.
The other thing has, of course, to do with the employment of a new industry where you're getting, although you're unemployed, permanently under work. You have to work early and to improve your qualifications, not only in writing resumes and things like that and job applications. You're getting improvement, you have to improve your skills. Okay. And the third is, of course, you're getting, if you're one of the type of workforce who's thinking, oh, I'm not going into a factory anymore, I want to do it on my own, then you get also, motivations and things where you can learn certain skills you need for running an own business.
Così succede che le persone disoccupate si ritrovano a lavorare continuamente per cercare di migliorare le loro condizioni di capacità di rispondere all'offerta. Quindi alla fine la persona disoccupata, invece di trovarsi in una posizione esterna, si ritrova completamente interna a quelle che sono le logiche appunto delle manageriali, no? Della ricerca del lavoro.
And with the work ethic, the strong work ethic and the stigmatization of the unemployment in public discourse, and the fact that you lose everything if you lose your job, you have first to live from your savings and so in the early beginnings you have even to sell your house, your flats and things like that before you get any money from the state. There's a constant fear of becoming unemployed, and this constant fear
led to the fact that the workers in the factories, of course, they are being more controlled by fear not to go on strike. This was the years, at least 2008, 2009. Strong fear for unemployment. So.
Quindi ovviamente viene creata una forte stigmatizzazione sulla soggettività disoccupata da parte delle istituzioni, quindi immagino anche da parte dei media, come del resto succede in Spagna dove vengo io. Avrò una piccola parentesi che credo che sia interessante, che proprio oggi, a radice degli incendi che ci sono stati in diverse regioni in Spagna, le persone che ricevono un sussidio sono obbligate ad andare a pulire le aree che sono state distrutte, devastate, laddove non c'è stato un investimento reale della manutenzione e della pulizia di questi ambienti. Quindi dico questa parentesi, quindi non è una questione, diciamo, che interviene soltanto la Germania. Ovviamente le persone che si ritrovano dentro lo stato di disoccupazione, ma anche che conoscono questa disoccupazione reale che esiste in Germania, ovviamente sono manipolabili sul piano della paura, ed è una paura che viene governata, ed è governata appunto affinché le persone, no, non si mobilitino e non facciano sciopero.
Of course, you all know Germany's different. We don't have this kind of family support anymore. There's not the Mediterranean welfare state system. So it is totally individualized. You are on your own if you lose your job, basically, very often. So this fear really works, and the other thing why this fear works is because of the that many things which are going on in the job center are based, like Max Weber already said, a bureaucracy which is totally unknown what is actually doing, what is actually known about you, what is the process behind you, how do they treat you, what is really based on things you do not know. You come there and you have only one guy who's talking to you, and it is a big bureaucracy, and there's a big apparatus behind you, and this produces also fear.
E quindi accade così che questa profilazione dettagliata dà un modo alle persone con le quali tu interloquisci che ti conoscano molto molto bene, quindi sappiano esattamente quali siano i tuoi punti deboli e chiaramente dove possono attaccare, chiaramente, e da lì dove vanno a intervenire.
So we said, okay, we take one job center, a very, very important and famous one in Berlin, Neukölln, which has around 40,000 unemployed households. It means that there can be more people who are actually based on the money from the job center. 40,000 people out of 300,000 people living in this district of Berlin, and the unemployment rate is around 25 or 30%. This is even low compared to other countries now, but it's quite high compared to other areas in Germany.
C'è un'officina di collegamento in Berlino in particolare, in un quartiere specifico dove loro hanno investigato, che conta 40.000 persone disoccupate su 300.000 abitanti. Quindi questo, nonostante non sia un dato che, diciamo, caratterizza il maggior tasso di disoccupazione presente in Europa, comunque dà un'idea, un'immagine di qual è il contesto dove ci situiamo.
Compared to all the rhetoric from politicians and bureaucrats in the last 10 years, this number really has not changed very much. A little bit has come down, but overall it stays stable. So we still have 40,000 people, 40,000 households living from this kind of money. And around the area we also made a community investigation. People have these self-employed small shop jobs. They run small, but basically they have to go to the job center to fill up the money. They don't run on the market.
Quindi nonostante il cambio nelle politiche, i numeri sostanzialmente sono rimasti uguali. quindi questo ci dà la dimensione del fatto che i lavori che vengono offerti oggi in questo contesto sono i cosiddetti mini jobs, no? Questi lavori appunto dove il livello di precarietà è molto alto.
So the goal of our presentation is to mobilize basically the whole district. As we were saying, okay, what was Fiat for Torino in the 60s, the job center is the same for Neukölln now. It is really structuring the whole, the menu of the area. Many people are, in a certain kind or another related to this job center there. And how to mobilize, we were thinking, of course we need people who are unemployed and so on, and we need more knowledge of the problems, the real sticky problems within the job center, how the people are treated and so on, in order to find common first steps, common demands. So the normal organizing procedure is just to find what hits you most, what is your immediate desire you want to have to change, a small reform or something. And we were doing this by asking all as many people as possible who came out of the job center. So we were just standing there and we're talking to the people.
Quindi l'ipotesi, diciamo, che era stata fatta a Torino, no? Negli anni 60, che andava a fare investigazione nelle fabbriche, si è pensato che questo tipo di quartiere avesse, diciamo, la stessa valenza, no? E quindi che valesse la pena di entrare dentro questo quartiere e fare ricerca per poter vedere se c'erano delle possibili ipotesi di lotta. Quindi la prima cosa, si è parlato con la gente e gli si è chiesto quali fossero appunto le loro domande, per trovare se c'erano dei punti in comune tra i vari abitanti di questo quartiere, se c'erano magari dei cambi strutturali o delle riforme che magari si potessero accomunare tra di loro e cercare dei processi di lotta collettivi.
So also a very precarious, very long and hard work, we're down to it permanently, blah blah, cost a lot of time, so we have at least received some results. The new director of this job center had a brochure. He produced a small brochure, 130 pages, where he was just telling all the people what was done and so on. And he was just saying it to his employees, okay, I read this book, and we should all read it now. This is what they know. We have to talk to these people. So this is the stage we are right now, and maybe we achieve something through this, but something.
Quindi l'idea appunto di poter utilizzare questo strumento della corricerca dentro questo contesto appunto scioglie i nodi appunto tra sapere e lotte, no? Tra pratiche di ricerca e materialità delle lotte, un'ipotesi che adesso un gruppo ha pensato attraverso la lettura di determinate esperienze che sono state fatte già nel passato, da un'ipotesi che adesso stanno tentando di mettere alla prova oggi.
Grazie Marcus. Thank you Marcus. Marcus, we'll ask if it's possible, because at this point of research, if you could write a sort of article just to say what you, to specify what you said now, in order that we can translate it in Italian, maybe put in our website. That's fine. Allora, adesso c'è Anubi. Allora, adesso faccio un attimo il punto della situazione. Ci sono 6 iscritti, sono le 6:20, diciamo di chiudere per le 7:05, quindi chiederei gli interventi adesso di stare nei 7 minuti, 7 per 6 fa 42, facciamo 50 minuti e dovremmo starci. L'ordine è Anubi, Fulvio, Gigi, Francesco, Mattia e Girolamo, quelli che sono iscritti. Ci sono stati dei cambiamenti per problemi di tempo e gente da prendere il treno.
Allora, mi sarebbe piaciuto fare la stessa domanda, diciamo, della compagna di Milano e mi associo, ma lo dico come sollecitazione su cui tornerò all'ultimo minuto. Io volevo ripartire da una cosa piuttosto fondamentale, diciamo, che ha detto Andrea nel suo secondo intervento, rispetto alle constatazioni, insomma, dell'esperienza delle lotte di soggettività precarie e al di là delle lotte, insomma, di contatto con i comportamenti precari in questa fase, diciamo, negli ultimi anni di crisi, e su anche la sua lettura delle illusioni ottiche che probabilmente si sono avute sull'aspettativa, diciamo, di soggettivazione dentro questa fase di continuità di soggettivazione. Io sono d'accordo su tutti i punti di constatazione, sono evidenti, sono meno d'accordo che questo sia leggibile, per come lo considera Andrea, diciamo, con un problema appunto quasi antropologico che ha a che fare con il potere. Intendiamoci, è perfettamente vero, bisogna capire che come lo si intende, cioè è perfettamente vero nella logica che era presentissima, diciamo, dentro l'affermazione di soggettività precarie, a partire per esempio anche in Italia, dall'onda, dove l'orizzonte della crisi come orizzonte che andava sfidato e in qualche modo di cui ci si aspettava negativamente una capacità di controllo sul processo di soggettivazione, di scomposizione del processo di soggettivazione, che quindi andava rovesciata e battuta in breccia politicamente, è comparsa immediatamente. Quindi non è una incapacità, diciamo, di percezione o uno spaesamento. E allora su questo bisogna capirsi anche sullo sfondo, perché non è che c'è una depressione quantitativa delle lotte. Un'innoma destessa che anche da questo punto di vista è risorsa importante, no? Perché su uno spazio euro-mediterraneo ha tentato di stare, non solo euro-mediterraneo, ha cartografato, diciamo, un'intensità innanzitutto quantitativa delle lotte in questa fase della crisi, che d'altra parte è del tutto naturale e prevedibile, ma anche l'intensità qualitativa non possiamo dimenticarci, perché non è che stiamo parlando di un campo di azione temporale che è mutato improvvisamente e che ha e di cui, diciamo, possiamo già definire una capacità di striatura inafferrabile nel corso di noi fino a 6 mesi fa discutevamo della stagione più intensa di apparizioni di soggettività che si sono date anzitutto nello spazio del Mediterraneo. Tutto quello che si è concatenato dal dicembre del 2010 ad oggi, e diciamo quella famosa Occupy non arrivata in Italia, è stata generata dentro queste apparizioni, che sono fatte anche di insorgenze e di passaggi, diciamo, evenemenziali, nel senso dell'evento. Dopodiché tutte queste lotte, nelle loro differenze, si trovano di fronte a quel problemino, diciamo, che Tony introduceva in introduzione di questa Summer School, cioè a una tendenza alla verticalizzazione della governamentalità. Ci sono tutte, a partire dalle primavere arabe, qualche opzione di biofascismo è in campo, persino nelle traduzioni, diciamo, nelle soluzioni politico-elettorali che si sono date innanzitutto lì, di cosa significa, diciamo, la posta di scambio sulla concessione di potere alla fratellanza musulmana dentro quel teatro, che cosa ha significato poi con in mezzo alla guerra libica, può avere forse a che fare. Ha a che fare sicuramente quello che sta succedendo a fronte, diciamo, al cospetto dell'intensità del conflitto in Grecia, il comportamento della governamentalità europea in un laboratorio che è diventato zona franca, per esempio anzitutto dal punto di vista delle procedure di controllo, di disciplina, di segregazione, di pogrom nei confronti della soggettività migrante, con riflessi anche lì nel campo, diciamo, della rappresentazione politica e quindi del suo svuotamento, e forse non a caso appaiono i nazisti, diciamo, anche in quello spazio, a quel livello. Questo ci abbiamo a che fare tutto, e bisognerebbe capire un pochino questa specificità italiana, che mi pareva fosse stata afferrata dall'editoriale. Poi si può discutere o meno dell'opportunità che Antonio Negri intervenga sulle lo farà chi vorrà, sul livello della polemica di movimento, ma che ci sia un problema, diciamo, di valutazione qualitativa sui movimenti, che sono quell'elemento di traduzione della soggettività che si accumula nelle lotte, se no non ci capiamo, insomma, no? Su che cosa significa la sostituzione di una logica di avanguardia all'incorporazione invece di questa capacità politica, della composizione politica della soggettività dentro le lotte attraverso i movimenti. se la valutazione qualitativa un anomale l'ha fatta, io solamente la condivido e penso che sia il problema che ha a che fare, diciamo, con l'uso politico della risorsa uninomade, naturalmente che ha a che fare anche col rischio dell'uso politico della risorsa uninomade, perché siccome questo è lo stato dell'arte in Italia, a meno di non identificare in Italia uno spazio striato e in Spagna uno spazio perfettamente liscio, dove invece la capacità dei movimenti di rimodellarsi nella produzione di soggettività proprio a partire dai comportamenti precari e dalla identificazione al cospetto del livello posto dalla verticalizzazione della governamentalità e dalle procedure di crisi, e quindi al cospetto della questione della moneta, dell'accumulazione, del reddito, insomma, e della delegittimazione del potere, come diceva Toni, insomma, non si spiegherebbe, no? Perché lì è così che quanto. Lì i precari il problema col potere lo affrontano, non lo rovesciano, non avranno delegittimato completamente, ma quella è la produzione di discorso partecipato che c'è stato. Noi abbiamo questo problema e dico c'è anche il rischio per un nomade, dico penso che un nomade prima ne sia consapevole, cioè di un oggettivo dentro questo stato dell'arte italiano, un'oggettiva possibilità di cattura in un meccanismo di supplenza. Io penso che questo si possa evitare, si debba evitare, penso che lo voglia evitare anzitutto, per esempio un Toni quando chiarifica che appunto in questo rifiuto di ogni logica avanguardistica non si può concepire organizzazione se non a livello della milizia, nei movimenti, insomma, no? E nella capacità di produzione politica dei movimenti, è chiaro che c'è un rapporto politico con questo di una istituzione di sapere politico che si pone sul terreno della ricerca e quindi, diciamo, appunto, non si traduce come organizzazione ma si traduce come partecipazione militante a partire da questa accumulazione. Secondo me va mantenuta questa accumulazione, casomai il problema è l'estensione, e io penso che tutte le cose che sono entrate in gioco nella discussione, diciamo, nei pezzi di discussione ieri mattina, ieri pomeriggio, stamattina, a questo dibattito più politico, sono le cose che su cui uninomade è interrogata appunto da lo stato dell'arte dei movimenti in Italia. Cioè, abbiamo bisogno di far vivere quelle tensioni sul reddito, anche sulla moneta, in termini però, diciamo, che si affronti la traduzione dal punto di vista delle lotte, dal punto di vista dei comportamenti concreti della composizione politica, degli interessi concreti della composizione politica. Difficile di scrivere il settimo libro del Capitale, come diceva Benedetto, perfettamente d'accordo, soprattutto inutile da quel punto di vista, molto più utile capire che rapporto c'è tra quella discussione sulla moneta, io penso che l'abbia anche abbastanza richiarita Toni, e appunto reddito, cosa che diceva Cristian stamattina, cosa significa battere in breccia tutta quella degenerazione sulla soggettività dal punto di vista cognitivo che c'è purtroppo stata nelle catture politico-rappresentative degli ultimi anni nei movimenti in Italia, e ritornare, come diceva Cristian Marazzi, a ridescrivere la precarietà come rapporto sociale generale, quindi ripartire da lì. Dopodiché su questo c'è un'infinità e una ricchezza immensa di contatti che qua sono presenti a partire da chi parla dopo di me, in cui sarebbe utile che un nomade avesse appunto questa funzione di traduzione, cioè di trasporto di elementi di dibattito in figurazioni, raffigurazioni, comportamenti diversi della produzione di movimento e della produzione di soggettività precaria dentro il panorama italiano. Penso che si possa fare e che sia la cosa più attesa, almeno, diciamo, dal mio punto di vista militante, da questo ambito qui.